Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, base della nostra fede. Una parola che si riassume con un versetto che è meglio nella versione Luzzi, Efesini 1, il versetto 17. La preghiera di Paolo era, volevo leggere tutto il brano, ma leggiamo il versetto 17, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Un'altra versione dice perché possiate conoscerlo sempre meglio. E vorrei dire che questo è un po' il motivo perché Dio non mi ha portato ancora con sé. Per essere salvati, più salvati di così, non esiste. O uno è salvato o non è salvato. E per gloria del Signore, assieme a tanti di voi, possiamo dire siamo salvati. Andremo in cielo, però il Signore vuole fare un'opera in noi e lo voglio conoscere pienamente, lo voglio conoscere giorno per giorno, meglio, ogni giorno deve avere la sua benedizione. Ed è anche per questo che vedendo il bene che mi fa, la parola del Signore, la benedizione, la rivelazione, l'entusiasmo che il Signore mette in me leggendo la parola, mi viene una certa tristezza nel pensare che non tutti leggono la Bibbia in modo sistematico, in modo regolare, in modo disciplinato, perché Dio ha scelto di rivelarsi per mezzo di visioni, per mezzo di sogni, per mezzo di parole profetiche, per mezzo di esperienze varie, ma il tutto va sottoposto alla parola di Dio per scoprirne e per stabilirne l'autenticità. Se non conosciamo la parola, se siamo persone che non sono dedite allo studio, all'approfondimento della parola, ci stiamo privando di una benedizione enorme. Io sono qui per crescere, per conoscerlo meglio e voglio ringraziare il Signore che tramite ogni persona qui presente posso dire che settimana per settimana conosco meglio il Signore. Sfruttate le testimonianze. La parola di Dio, ed è un'esperienza biblica, o l'abbracciamo o scappiamo, o la facciamo diventare nostra, o è meglio che andiamo via, perché più conosciamo Dio rimanendoli indifferenti alla rivelazione, peggio sarà per noi nel giorno del giudizio. Il giorno del giudizio che per grazia di Dio viene presto, giorno di liberazione, di rivelazione totale e definitiva del Figlio dell'uomo, del Figlio di Dio, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Alleluia. Vorrei impostare, non c'è tanto tempo per sviluppare la parola, ma pensare un po' al regno di Dio. Nell'epistola la prima epistola di Giovanni è scritta una cosa grande che rispecchia anche la nostra identità. Voi siete da Dio. Prima Giovanni 4, il versetto 4. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Alleluia. Notate che Dio dice che siamo potenti, siamo invincibili. non perché siamo forti noi, ma perché colui che è dentro di noi è più forte di colui che è nel mondo. Neanche i batteri riusciamo a combattere. Cosa dai un pugno? Cosa schiacci un batterio? Cosa fai? Oh, Dio al di sopra di ogni cosa. Certi tumori, non sappiamo curarli. Ma cosa sono queste cose? Crisi economiche. Chi riesce a trovare una soluzione ai problemi economici del mondo? Ogni notizia, cercate. Io lo faccio ogni tanto. In un giornale radio, un telegiornale di mezz'ora, trovatemi la notizia buona. È per quello che tanta gente segue lo sport. Che il Milan vince. I juventini piangono contemporaneamente, ma almeno lì c'è una buona notizia per metà della popolazione, se ci interessa lo sport. Ma al di fuori di notizie di medaglie d'oro, eccetera, cosa c'è di positivo, di incoraggiante? Abbiamo avuto un caso tragico l'altra settimana. Un padre ha ucciso la sua figlia di 3 anni perché non voleva che crescesse in un mondo così, che conosce solo la disperazione, l'inutilità, la sofferenza. Un mondo senza, con problemi, senza via d'uscita, nessuna prospettiva positiva. Noi, fratelli, dobbiamo conoscere Dio, e come conosciamo Dio e ci rendiamo conto che quel Dio è dentro di noi, allora possiamo dire che la vita vale la pena viverla. La vita è una cosa preziosa, come ho avuto occasione di dire a più persone ultimamente anche. Non viviamo per morire un giorno, questo non esiste per il credente. Il credente vive per vedere il ritorno di Gesù Cristo. E lui viene molto, molto presto. La nostra vittoria, la nostra ricchezza, la nostra pace sono in lui. Possiamo disperare per quello che siamo. Possiamo disperare perché in certe persone la vecchiaia avanza. E non ci sono le forze di una volta. Però mentre ci possiamo anche disperare o preoccupare un po' per questa tenda che si disfa, questo vaso che si screpola un po', possiamo avanzare per conoscere una ricchezza sempre maggiore che conosce una giovinezza sempre maggiore, una vitalità, un'energia che è in crescita. Abbiamo questa gloria, fratelli. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Questa è la fiducia che abbiamo. C'è ancora un versetto che vorrei meditare con voi, da Colossesi. Il capitolo 1, mentre cerchiamo Colossesi 1, voglio ricordarvi che la parola di Dio diventa efficace quando l'applichiamo alla nostra vita, quando riceviamo queste cose, quando diciamo ecco queste cose parlano di me e sono per me. Colossesi 1:13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Siamo nel regno di suo figlio. Gesù aveva già pronunciato le parole. Il regno di Dio si è avvicinato a voi, è vicino a voi. Il regno di Dio è in voi. Il territorio di un regno si determina, i confini di un regno si determinano dall'entità quanto è estesa il luogo di giurisdizione, il luogo dove l'autorità del re viene osservata, onorata. E gloria a Dio, il regno di Dio si è avvicinato a noi e Gesù ha detto il regno di Dio è in voi se c'è il re in voi. Il re che non è il salvatore, che non è il guaritore, che non è il liberatore, che è il re. Il re vuol dire regnare, vuol dire dominio, vuol dire sottomissione, vuol dire che chi fa parte di un regno, queste persone sono sudditi, sono soggetti, sono cittadini di quel regno perché si identificano, anche sul passaporto c'è uno stemma, un simbolo per dire io appartengo a quel re. Il regno di Dio è dentro di noi se c'è il re, e c'è il re se viene osservata la sua signoria, e se c'è la signoria che viene espressa in noi, allora possiamo dire con ogni fiducia il regno di Dio è in me. Questo brano di Colossesi dice siamo stati trasportati nel regno. Eravamo di un altro regno, soggetti al dominio di altri cattivi, dittatori, malvagi, senza scrupoli. Dai autorità ad una persona, non lo fai rendere conto a nessuno, lo autorizzi a commettere in modo immune da qualsiasi sanzione, ogni forma di brutalità, e anche l'uomo più normale diventa una bestia. Se l'uomo non deve rendere conto a nessuno, se viene incoraggiato addirittura nella sua malvagità, non voglio dire che tutti noi diventeremo così, ma possiamo dire che in genere l'essere umano tende al male, perché siamo soggetti al diavolo, siamo soggetti alla carnalità dell'uomo, la peccaminosità, il peccato diventa attraente, affascinante. Non riusciamo a vincerla, la tentazione, allora ci abbandoniamo al peccato, ai vizi. Ma siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio. Il regno di Dio è già in forma embrionale, è già qui sulla terra. E perché Gesù è in noi, noi abbiamo autorità sul peccato, sulle malattie, sulla morte. E quello che è ancora più importante per certi versi in senso comunitario, abbiamo anche autorità, l'autorità per legare e sciogliere, per pregare per gli ammalati, per vederli guarire, per pregare per i morti, per vederli risuscitare, per vedere demoni che fuggono, che si esprimevano magari così liberamente, facendo soffrire. Adesso sono loro per mezzo della Chiesa, perché siamo nel regno di Dio, dove c'è il Re, Gesù, che regna in noi e per mezzo di noi. Sono i demoni che soffrono, che scappano, che fuggono, perché il regno di Dio è già qui sulla terra, non nella pienezza, è ancora in atto una specie di guerra civile. Il diavolo sa che ha poco tempo che gli è rimasto e la malvagità aumenterà. Però il regno di Dio è già qui sulla terra. E quando preghiamo anche per gli ammalati, per i vari bisogni, per la liberazione, oh, È perché c'è Gesù che dice il suo Amen a ciò che noi diciamo secondo la sua volontà. Apocalisse 1, al versetto 6, dice che siamo stati, ci ha fatti essere un regno. Noi siamo un regno, mi allaccio di nuovo alla parola regnare. Noi regniamo, non siamo soggetti a questo mondo, ma siamo al di sopra di questo mondo. Ci possono licenziare, ma non possono far venire meno la fedeltà di Dio. Ci possono perseguitare, ma non possono separare noi da Dio o Dio da noi. Ci possono derubare di tutti i nostri beni, possono esercitare ogni forma di ingiustizia, ma non possono far diventare ingiusto Dio. Dio alla fine sarà trovato giusto. Come ho detto all'inizio del culto, non capirò tutto quello che Dio opera. Ma quante cose non capisco su questa terra. Ogni volta che vedo, un esempio che mi piace di più, ogni volta che vedo un aereo, la mia testa dice, ma sta volando, ma la mia testa dice, 20 tonnellate di acciaio, di alluminio, di motori, non può volare, non può staccarsi da terra. Anche se mi spiegano che mettono le alette così e poi decolla, dico sì, me lo dici, ti credo, ma non capisco. Oh, quante cose non capiamo. Addirittura la mucca mangia erba verde e produce latte verde. No, latte bianco, ma cosa succede? C'è qualcuno che capisce? E vogliamo capire Dio e dire Dio tu fai bene oppure Dio tu fai male. La sovranità di Gesù, ed ognuno di noi dovrebbe essere un'espressione della sovranità di Gesù, di Dio, dovrebbe portarci a dire, Signore, quello che fai lo fai per bene. Tu mi hai tanto amato, se ci fosse stato bisogno, hai acquistato il diritto al mio amore, anche se non è proprio corretto quello che sto dicendo, ma in questo contesto, hai acquistato il diritto ad essere amato da me, di essere cercato da me, adorato da me, servito da me, perché mi hai tanto amato e hai dato il tuo figlio sulla croce per me. È qui che l'uomo deve stare zitto davanti a Dio, davanti al Cristo crocifisso, dono di Dio per noi, perché come sanno bene i neobattizzati, Cristo non è morto per noi, ma qualcosa di più, è morto al posto nostro. Io dovevo andare sulla croce, io dovevo essere abbandonato dal Padre. Dio mio, perché mi ha abbandonato? Io dovevo gridare questo. Invece il Figlio eterno di Dio ha preso il mio posto, il nostro posto sulla croce. E oggi è giusto che io mi pieghi davanti a Lui dicendo ciò che tu fai è giusto. Ma gloria a Dio. Oltre alla mia esperienza sto dicendo che, e questa è una delle chiamate della Chiesa, la Chiesa ha l'obbligo di andare nel mondo ad annunciare la persona di Gesù, pregando per la guarigione degli ammalati, la liberazione degli oppressi, il recupero della vista ai ciechi. Il mondo cerca queste cose. Gesù le ha date come segno della sua persona. Vogliamo come Chiesa riallacciarci anche al sentimento che era nel buon samaritano, questa frase che si inserisce così bene in quello che ho in cuore. Il buon samaritano ha capito che la cosa più importante era quell'uomo ferito. Ma ho questo da fare, è più importante questo. Ma devo andare al tempio, è più importante questo qua. Ma non ho tanti soldi, devo comprare questo, è più importante questo. Il regno di Dio è una questione di priorità. È una questione di cambiamento della nostra vita, dove le priorità vengono stabilite in base alle leggi del regno di Dio, che è più importante che stia bene quella persona che non io, che il benessere di quella persona è più importante della mia, la vita stessa. Ricordiamoci anche questi problemi. Un giorno avremo più dettagli di Ebola, un medico lì in Africa, non mi ricordo in quale nazione, se era Sierra Leone o dove era, che ha preso l'Ebola. Era un medico curando gli ammalati. Ha preso lui questo virus micidiale. È stato guarito. Gloria a Dio. Forse un giorno si scoprirà che era anche perché il Signore è intervenuto, perché questo medico era un medico missionario, è lì per amore del Signore, sapendo che esponendosi a questo virus micidiale che causa queste emorragie, sapeva che esponendosi a queste malattie rischiava di morire lui. Però il ragionamento del regno di Dio è questo: è più importante la vita di quelle persone che non la mia vita. Dio è stato fedele a me, mi ha tanto amato, che io devo essere fedele a lui e lo devo annunciare senza vergogna, costi quello che costi. Anche qui dobbiamo fare, fratelli, delle scelte. E mi chiedo, mi sto chiedendo io mentre il Signore parla a me in questi giorni, sono disposto a lasciare certe cose per entrare ad un livello maggiore nella volontà del Signore, in ciò che Egli ha preparato per me, quando ci sono cose incompatibili fra una certa chiamata e il mio mondo di oggi? Sono disposto a pagare il prezzo? E questa è una cosa, scusatemi, la do quasi come una parola dal Signore. Ho visto troppe persone dove era la volontà del Signore che diventassero persone bellissime, diventare dei relitti di persone. Qualcuno ha mantenuto l'esteriorità, la bellezza esteriore, ma dentro c'era del brutto, del marcio. Fratelli, noi dobbiamo fare una scelta. Il vero credente sa che deve crescere nelle cose del Signore. E la crescita nel Signore avviene tramite ciò che abbiamo letto all'inizio. Crescere nella conoscenza del Signore, creando sempre una maggiore compatibilità fra quello che noi siamo oggi e quello che è la nuova rivelazione della persona e la volontà del Signore. Ecco perché dobbiamo vegliare con la massima attenzione anche sulla nostra vita, come la viviamo giorno per giorno. Che il Signore veramente ci aiuti a dire come il buon samaritano: la cosa più importante è questo uomo. Ogni altra cosa deve essere messa nel secondo piano. Amen.